Sono Igor Rod e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi non vi dico in che condizioni siamo perché tra un cantiere e un altro siamo riusciti
a
imboscarci, sta piovendo, insomma sta succedendo di tutto, siamo riusciti a incastrare questo podcast, io perché sono sempre preso con i clienti, lui per le manutenzioni visto il periodo, oggi ho il piacere di presentarvi per la prima volta su Energy Caffeina Valerio Cipolla, detto Valcip o Cipollino come volete, che è il super esperto di caldaie e impianti solari termici. Lui è un manutentore di questa tipologia di impianti e oggi gli faccio tutte le domande che mi verranno su questo tipo di impianto. Ciao Valci.
Ciao a tutti, molto lieto di essere in questo podcast. Spero di riuscire a togliere tutte le lacune che qualcuno potrebbe avere e lieto di essere a vostra disposizione per tutte le domande o le perplessità che si possono avere in questo campo, soprattutto delle caldaie, delle nuove tecnologie e puntini, puntini, puntini.
Perfetto. Oggi siamo a metà di settembre, siamo in piena accensione caldaie, perché tra qualche tempo, insomma, abbiamo già tutta una serie di richieste di accensione e manutenzione.
Io lo chiamo momento panico.
Momento panico, perfetto. Quindi siamo più che a tema per andare a parlare di che differenza c'è tra una caldaia e un'altra. E perché, soprattutto, uno dovrebbe mettere una caldaia piuttosto che un'altra. Caldaia intesa come bruciatore.
Ok? Fonte di calore.
Come fonte di calore. Meglio ancora, come fonte di calore. Ora, da cosa partiamo? Facciamo un po' di storia dei generatori. Parliamo di metano. La maggior parte dei generatori oggi sono a metano.
La stragrande maggioranza sì. Le caldaie a metano sono nate con la camera aperta, quella che non avevano né ventilatore né niente, una fiamma pilota sempre accesa che consumava un X all'anno e poteva dare dei fastidi, perché comunque una serpentina, una termocoppia sempre bagnata dal fiamma poteva col tempo rovinare.
Sempre bagnata dalla fiamma. Come identifichiamo? Lo spieghiamo?
Sì.
Allora, quel tipo di caldaie sono quelle che hanno la fiammella
pilota,
sempre accesa.
La fiamma pilota accesa.
Punto. Cioè, già solo, ha fatto più danni che la guerra, quella fiamma pilota, perché già solo quella ti permetteva di spendere un bel po' di metri cubi all'anno fissi.
Fissi. Non si capiva mai quant'era, ma era un consumo inutile.
Inutile.
Al che sono nate le caldaie sempre a camera aperta, ma con accensione elettronica per abbattere questo costo.
Quindi sono quelle che facevano tic 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 tic
tic boom
e partivano. Ecco.
Tic 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 boom, ovviamente c'era dell'elettronica dentro.
Certo.
L'elettronica dentro era su caldaie a gas, soprattutto se non tarate, soprattutto anche le valvole del gas proprio, no?
Certo.
Che prima erano meccaniche, poi sono diventate elettroniche, sempre più elettronica. Se non erano tarate bene, ecco che tic 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 boom, però
faceva un grande boom.
Che ti apriva le finestre e compagnia bello. Al che, passati tempi...
Aspetta, stiamo parlando di che anni, più o meno?
Perché
allora, la domanda che ti fanno è, ma la mia ha solo 5, 6, 7 anni?
No, cioè, allora, tieni presente che io ho 45 anni, faccio questo lavoro da ormai 25 anni, quindi...
giovanotto.
E quindi sono caldaie che è 89-90, tieni purtroppo questa
a camera aperta.
Io mi sono affacciato in quel periodo là, quindi bisognava essere abbastanza bravi, io ho avuto un ottimo insegnanti per queste cose qua, ovviamente tutti i miei titolari,
certo,
soci e compagnia bella,
certo.
Quindi sono di quegli anni lì, ma sicuramente io ne ho solo 45, chi prima di me, quindi era ancora più a camera aperta.
Certo.
Pensa con Fulvio, io ho una foto, che magari la pubblichiamo, di un boilerino per l'acqua calda sanitaria in una cucina senza canna fumaria.
Cioè bruciava,
l'ossigeno
che c'era lì.
L'ossigeno a go-go.
Ti lasciava morto.
Io infatti quando l'ho vista gli ho detto, signora, non le sembra il caso. 1968. Vaillant. Lo so,
la storia
l'ha fatta loro.
Dell'acqua calda sanitaria l'ha fatta loro.
Non si dovrebbe fare marche, ma chapeau a Vaillant, no. Perché non, in quel caso
ha bruciato più ossigeno in casa la Vaillant che qualsiasi altra cosa, insomma,
e
poi
comunque,
non ce la mettono le piante.
Insomma. E comunque sì. Comunque, via discorrendo, si sono passate quindi a quella camera aperta, pilota accensione elettronica. Dopodiché le norme, perché non si faceva manutenzione, via dicendo, tutte quante le cose lì. Negli anni 90 sono saltati parecchi palazzi per manutenzioni, esatto. Caldaie, appartamenti.
In Italia si cambia tecnologia proprio perché ci scappa il morto.
Bravissimo, sempre, bravissimo. Sempre. Allora, sono nate le caldaie turbo.
Le turbo caldaie.
Che non si capiva se era una marca italiana legata alle quattro ruote, perché erano uscite nello stesso periodo
delle turbine.
Quindi, la grande famiglia italiana di automobili, che tutti conosciamo,
che non si può,
ma abbiamo capito chi è.
A Torino siamo,
quindi.
Il motore l'aveva già preparato.
Quindi, queste caldaie turbo, qualcuno me l'aveva fatta la battuta, ma è come la macchina? No, signora, andrà come la macchina, ma è una tecnologia tutta a sé. Turbo perché? Turbo perché hanno inserito un ventilatore, ok, che assomiglia proprio a una turbina, che espelleva fumi.
Solo per l'estrazione dei fumi.
Sì, ok? Sì. Quindi la tecnologia è andata avanti, corsi su corsi e via discorrendo. Fai conto che queste caldaie hanno avuto largo consenso, ovviamente, da tutti gli utenti, perché non avevano più la fiammella, non erano i gas combusti.
Gli avevano tolto tutto quello che non funzionava prima.
Bravissimo.
È chiaro che, insomma,
ok, in questo punto qua
l'estrazione dei fumi, insomma, era...
Conto che queste caldaie qua sono durate circa 15 anni. Certo. Qui purtroppo siamo a Torino, e la provincia di Torino, nel Piemonte, rispetto ad altre regioni, e non ho mai capito il perché, ma mi devo adeguare, nella sostituzione delle caldaie, camera aperta, turbo, tutto quello che è, ha imposto che la sostituzione deve essere fatta con queste nuove caldaie a condensazione.
Allora, fondamentalmente ti rispondo io in modo polemico, perché tanto ci sta, così io faccio sempre la parte del cattivo. Allora, chi tira fuori in Italia la regolamentazione è la Lombardia. Lombardia e Veneto.
Perfetto.
Il Piemonte, che è sempre a strascico, cioè loro fanno una regola e noi la facciamo. Ma cosa fa? Non possono farla esattamente uguale, perché sono sempre in combutta, no? Le due regioni, cosa fa? Le prende e le restringe.
Sì.
E noi quindi ci troviamo in regione Piemonte ad avere le regole che hanno in Lombardia, ma più stringenti.
Peccato che in Lombardia, questo non so se lo sai, le caldaie a condensazione non sono contemplate.
Appunto, loro hanno preso la regolamentazione e dice: no, noi siamo diversi, vogliamo la caldaia a condensazione.
Perfetto. Non ho capito il perché, e se è ecologia per tutti.
No, è un puntiglio, diciamo, burocratico.
Non lo so, sta di fatto che comunque
totale, siamo in Piemonte, queste caldaie.
Le caldaie a condensazione. Cos'è la caldaia a condensazione? La caldaia a condensazione...
Stiamo parlando di che anni?
Qua giochiamo... Fai conto 5-6 anni?
Siamo nel 2015, dal 2010.
Dal 2010, forse anche qualcosa in più, però...
Con le prime modulazioni,
le prime
poi dopo spieghiamo che
va
cos'è.
Bene. C'era ancora prima, ho sbagliato, c'era la caldaia a bassa emissione di NOx.
Ma quella
era l'anticipo.
Era un anticipo. È una sfumatura, via.
Era un'introduzione, era la strada.
Quello era un restyling. Parlando di automobile,
ecco,
il restyling.
Era un restyling.
Ecco, sì.
Quindi c'era...
Si sono fatte tanti di quei danni sulle caldaie.
Ma è più che altro, sai, non è che si sono fatti tanti danni. E soprattutto è stata molto difficile per noi come categoria di manutentori, assistenza tecnica, manutenzione. Io ho capito che bisogna sempre rinnovarsi ed è giusto rinnovarsi, ma mettetevi dalla nostra parte, cioè un tecnico che è nato come sono nato io a ragionare sul funzionamento della caldaia, cioè allora chiudo il contatto, parte questo, parte l'altro, parte il ventilatore, oggi se non hai un tablet, forse il tablet, sì, le ultime caldaie sono collegate al tablet, ma se non hai un minimo di tecnologia dietro, tu vai in palla completamente.
Non riesci a fare nulla.
Non riesci più a utilizzare la mente
non è più applicabile quello che utilizzavi con le vecchie
caldaie. Bravissimo. E come adesso non mi ricordo neanche il mio numero di cellulare, se non lo vado a vedere sull'elenco, cioè sulla rubrica dello smartphone, il gioco è fatto. Quindi anche tutta l'attrezzatura, mettete in conto che un analizzatore dei fumi, certo, negli anni 90, quando ho incominciato io, costava la bellezza di 6 milioni e qualcosa lire.
Un investimento che durava.
Vabbè, lasciamo perdere.
Quello che durava.
Lasciamo perdere. Oggi sono sempre, sì, 3-4 mila euro come se niente fosse, con celle che costano un po'.
Con cartucce da cambiare, cartucce, una assistenza, guarda, che lascia perdere. È una fucilata. Insomma, sono dei costi fissi che non si giustificano con le, diciamo, manutenzioni, e poi parliamo delle manutenzioni perché questo
quindi,
è il fulcro.
Quindi siamo arrivati ad avere la caldaia ovviamente a condensazione. È ovvio, la caldaia a condensazione ti permette comunque, già solo perché si chiama a condensazione, un risparmio secco, secco così del 20%.
Tu la prendi, la togli, la metti.
Già solo per averla appesa,
il 20% l'hai fatto.
Perché
ottimizzi un po', il 30% lo fai.
Sì, ma devi... Beh, ovviamente sono temperature completamente diverse. L'uscita dei fumi è completamente diversa. Si chiama condensazione perché vi posso assicurare che nel primo metro di fumi, di tubo fumi, diventa già acqua. Quindi...
Spieghiamo. Bruciatore.
Bruciatore. Un bruciatore praticamente è un...
La serpentina.
Sì,
è
diciamo...
Il bruciatore è quello che brucia.
È quello che brucia.
Che manda la fiamma, che è una microfiamma.
Perfetto. Una microfiamma, fate
non
presente...
Non è più la vecchia fiamma,
no,
enorme.
Non è una fiamma, facciamo conto che giusto per fare... Vabbè, sui blog c'è tutto, quindi non è un problema.
Su internet queste si trovano, noi facciamo un riassunto.
Un sunto era praticamente, immaginate un foglio, metà di un foglio A4.
Certo.
Ok? Dove su tutto questa superficie di foglio A4 c'era una fiamma alta circa 10 centimetri.
Esatto. Ok? Che ti bolliva qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa. Modulava. Okay? Sì. Oggi io lo paragono sempre al barattolo del caffè.
Certo.
Quello che ci abbiamo nel frigo.
Certo.
Immaginate che il barattolo del caffè è praticamente il bruciatore.
Certo.
Tutto attorno a questo barattolo del caffè è microforato.
Certo.
Dove c'è una fiamma che è alta 5 mm. Ma neanche.
Neanche, non, okay? ci arriva. Microfiamma.
Questa fiamma, la somma di tutte queste microfiamme fa una fiamma, praticamente va a scaldare una serpentina che solitamente può variare dai 10 ai 12 mm.
Di diametro. Arrotolato su se stessa.
Sarà, facciamo un 25 più o meno.
Una spanna.
È una spanna, tanto per dire, lo scambiatore è fatto così. Ci sono dalle 20 alle 30 spire.
Spire sono gli avvolgimenti.
Gli avvolgimenti, certo, che dovrebbe, ogni spira un kilowatt più o meno, questa cosa qua. E praticamente, i gas incombusti, con un circuito che c'è all'interno dello scambiatore, vengono ripresi, rimessi
in circolo.
Quindi la temperatura dei fumi viene abbattuta quasi del 50%. Faccio un esempio. Caldaia, camera aperta, l'uscita dei fumi, mi ricordo, è all'incirca sui 120 gradi, più o meno, una cosa di questo genere qua. La camera stagna, poco meno,
certo,
perché ovviamente perché c'è una miscelazione d'aria un po' più energica, visto che è un ventilatore. Temperatura fumi di una caldaia a condensazione ci aggiriamo sui 50, 45, 50, massimo 60
gradi. Tutto il caldo,
praticamente,
cioè tutta la temperatura di differenza,
di differenza
resta, in casa,
resta ovviamente dentro lo scambiatore e via dicendo. Quindi questo è la tecnologia degli ultimi 20 anni.
In più c'è la modulazione della macchina, perché hanno unito la modulazione delle vecchie caldaie con la condensazione.
Allora, all'epoca, facciamo sempre i paragoni, ma giusto per far conoscere il prodotto, all'epoca c'era la parte principale, era la scheda elettronica, che era comandata da semplici termostati a bulbo, proprio attaccati al tubo con una fascetta. La caldaia a turbo avevano introdotto le sonde NTC, cioè una sonda infilata nel tubo che rilevava la temperatura e diceva alla scheda quello che doveva fare. Oggi, oltre a questo, il cervello elettronico è il ventilatore, perché il ventilatore, in base ai giri, fa lui la miscelazione del gas e quindi sente, con tutti i sensori di sonde e via dicendo, qual è la miglior
miscela
da bruciare e quindi il miglior rendimento.
Quindi il succo è condensazione, miscelazione ottimale del gas.
Assolutamente.
La caldaia parte, non è più piezoelettrica, no? Cioè,
no, anzi,
termocoppie, mamma mia.
Il più delle volte, soprattutto nelle nuovissime caldaie a condensazione, parliamo degli ultimi anni, si fa fatica addirittura a sentire.
A sentirle accese.
Perché già, allora, immaginate una microfiamma dove la partenza è ancora talmente micra che devi andarci con l'orecchio sopra la caldaia.
Sì,
quindi
sì.
Facciamo un rapporto ad aprire una finestra, boom, a non sentirla neanche partire. Cioè. Ma la caldaia è partita. Eh sì, signora, sta già girando.
Sì, sta già girando, ma gira al minimo.
Ma gira al minimo. La differenza di consumi qual è? Che la caldaia, camera aperta, turbo, che dir si voglia, partiva subito al massimo della potenza e poi modulava. Poi modulava tramite le sonde, via dicendo. Oggi invece è il contrario. La caldaia parte al minimo, dopo un range di 5 minuti, se c'è ancora la richiesta di calore data dal termostato, allora comincia il ventilatore, aumenta i giri, si ha la miscelazione e si arriva a temperature che si vogliono.
Ma sempre in modo molto modulare, se c'è proprio
assolutamente
la richiesta.
Sì. Sì, non si sentono gli scalini.
No.
Assolutamente no.
Quindi, diciamo così, sommando questi fattori, il ritorno dalla canna fumaria, condensazione, mix ottimale dei fumi,
rendimento
fa sì
top.
Che il rendimento sia top.
Sia top.
E modulazione, tra l'altro, io ad esempio ce l'ho da 4-5 anni, la mia modulazione è 1-4.
Sì.
Le super caldaie di ultimissima, cioè
allora,
di oggi.
Ci sono
oggi.
Caldaie, vabbè, non faccio nomi per, giustamente per evitare, ci mancherebbe. Esiste una caldaia che si chiama 099. Cioè modula da 0,9 a 9 kW. E vi posso assicurare che una 9 kW vi scalda l'appartamento come la vostra caldaia da 34 kW.
No, questo è importante spiegarlo. Perché? Perché e questo poi giustifica anche il costo poi delle macchine e di installazione e tutto
ecco.
Quanto. Non per la marchetta a vostro favore, però.
No, assolutamente
cioè,
no.
Cioè le macchine non sono tutte uguali.
Assolutamente no.
Ti trovi davanti sempre le persone, ma non per causa loro, è perché su internet queste cose non vengono dette.
No.
Allora, le caldaie, che costano poco, modulano anche poco. Non vanno in climatica, poi spieghiamo che cosa è la climatica, assolutamente
sì,
no.
Assolutamente
sono
sì.
On, off e modulano in 4 scalini. Cioè, se ho una 20 kW, modula da 5 a 10, 5, 10, 15, 20,
ti dico un'altra cosa che sembra, dice, ma sì, perché vuoi vendere la climatizzazione e via dicendo. Ci sono case, una delle ultime con le quali tratto, che addirittura se tu
case,
non compri...
Marche
di caldaia, scusate. Che se tu non compri anche la sonda esterna e il cronotermostato climatico,
che è la pilota,
loro ti dicono il funzionamento, la resa di questa caldaia non è al top come da catalogo, punto.
E quindi si torna...
O ti adegui, o questa caldaia non modulerà come deve,
quindi
non funzionerà come deve,
scatole,
quindi avrai una caldaia di condensazione che quando va bene condensa a 60 gradi. Cioè, praticamente è come se non condensasse.
Sì, come se non condensasse.
Quindi, perché alle volte il prezzo giustifica il prodotto? Perché c'è una tecnologia dietro che io ti dico che risparmierai il 20%, il 30%, alla fine dell'anno deve risparmiare il 30%. E 40? Sono molto più contento.
Certo.
Perché se non fa così, purtroppo oggi il cliente è talmente attento, ha tutto in mano, perché oramai internet è entrato dappertutto, quindi ci sono tabelle, non c'è più menzogne
non,
da
non
andare.
Non gliela puoi contare.
Non gliela puoi contare perché ti sgamano la sera stessa che gli hai portato il preventivo. E quindi, ma mi aveva detto che era il 20%. Ho capito, ma tu ti sei adeguato a questo 20%? Hai messo una climatica, hai messo un cronotermostato?
L'hai installata come andava installata?
No, hai installata stamattina, l'ho installata. E come va installata? Perché
però
sono
tu,
qua.
Scusami, l'hai gestita? L'hai gestita?
Ecco, brava. Questa è quella.
Perché l'installazione viene fatta, però poi se tu la prendi, la tiri a 70 gradi,
vabbè, se la fai on off,
non condensa,
È inutile. Io perché cerco di far capire e spingere verso una climatizzazione dell'ambiente? Perché l'on-off non ti dà questa escalation di temperatura, questo range di temperatura che va salendo e va scemando a seconda della temperatura esterna. La climatica è proprio questo, cioè è inutile che io ho una caldaia a condensazione di ultima generazione, la tengo accesa quando fuori c'ho 18 gradi.
Non va tenuta accesa.
Non va tenuta accesa, oppure vuoi togliere l'umidità? Oggi quante ne abbiamo? 17 settembre, giovedì 17 settembre. Oggi ho acceso una caldaia a una signora che mi ha chiesto, va bene all'età, via dicendo, voglio togliere l'umidità. Ha ancora una caldaia tradizionale, e siamo riusciti ad accenderla. Fosse oggi una caldaia a condensazione con una climatica, la cliente dice, va bene, io ti do, ma ti do 25 gradi di mandata dei termosifoni perché fuori fa caldo.
Sì, sì, fa caldo, perché a temperatura c'è il sole.
Allora, in questo caso qua, con una climatica, si può gestire anche la temperatura.
Certo.
E l'economia.
E l'economia. Andiamo a concludere il discorso. Caldaia, canna, sì, fumaria.
Canna fumaria.
Perché deve essere perché diversa?
Diversa, attenzione, in questi giorni bisogna parlare di diversi.
Perché deve essere perché diversa, allora, da quella che uno solitamente si trova?
Ti spiego il perché. Semplicemente perché, al di là delle norme, ma è al buon senso dell'installazione delle caldaie a condensazione. Come abbiamo detto, le caldaie a condensazione, dopo il primo metro, condensano. Quindi la condensa è acqua. Se noi prendiamo la tubo fumi e lo giriamo direttamente nella nostra vecchia buona canna fumaria, dove fino a ieri ci potevamo mettere
40, 50,
le solite cose che all'epoca erano fatte in Eternit, alle volte erano fatte con i mattoni e via discorrendo, non incamiciate. Incamiciate non vuol dire una canna fumaria dove all'interno c'è un'altra canna fumaria,
un altro condotto.
Ok? Se noi buttassimo i fumi di questa caldaia a condensazione dentro questa canna fumaria senza incamiciatura, dopo il primo anno di funzionamento, per tutto il condotto fumario, quindi nelle camere da letto, nelle cucine, dove passa questo condotto, fiorirebbe
il muro.
Per la condensa che fa.
Perché di fatto per imbibizione il mattone si impregna e rilascia all'interno delle stanze.
Perfetto. Quindi
tu dici una cosa, no? E io poi faccio il figo che chiude.
Benissimo.
Come sapessi
la
tutto.
Sinergia è questa,
non
no?
Non avrebbe mai di parlare di fioritura, però qualche cagata la so.
E vabbè,
so,
è giusto,
e già solo per questa parolaccia va su iTunes viene esplicito il plot.
Ma sì, non importa. E quindi la caldaia a condensazione, per essere montata correttamente e a norma, deve avere il condotto fumario incamiciato. Incamiciato con un semplice tubo, va bene, oggi ci sono quelli flessibili che ci aiutano molto, perché
che vengono messi da sopra.
Che vengono messi da sopra, addirittura da sotto e tirati verso l'alto. Immaginate, io mi ricordo le prime canne fumarie che ho incamiciato nei condomini, ok? Condomini mediamente 8-10 piani, a portare su i tubi d'acciaio.
Okay,
mia, diametro 200.
Diametro 200, giusto?
Ovviamente quelle caldaie da 75-80 kW hanno un tubo fumi. Poi per la lunghezza devi calcolare, vabbè, ma non perdiamoci in queste cose qua. Ti posso assicurare che ci mettevo 2 giorni a camminare una canna fumaria. Oggi ci metto 10 minuti.
Sì, perché vai su.
Vado su, butto dentro. Giù. Ovviamente la plastica, essendo flessibile, c'è cioè una plastica apposta, si adatta
PVC, no?
Sì, è semplice PVC. Corrugato PVC, dove tu la infili dentro o la tiri su, ci sono degli ottimi raccordi molto veloci, quindi fate presente che questa canna fumaria è una canna fumaria spiralata, quindi ad anelli, certo, dove la tagli di misura, ci agganci il tuo raccordo per riportarlo, perché in locale caldaia non è bello vedere comunque un tubo fumi flessibile. Allora
quindi
ci sono gli adattatori, quindi si mettono, ci sono le curve, ci sono i pezzettini da 25, 50, quello che si vuole per far sì che il lavoro venga fatto a regola d'arte.
Però è solo estetica, perché in realtà potreste tranquillamente mettere corrugati.
Nella maggioranza delle ipotesi sì, perché alle volte la caldaia, la cliente la vuole vicinissimo in quell'angolo lì
e non riesce a fare,
quindi non riesce a fare dei raccordi così. E comunque questa condensa che viene poi a crearsi passa all'interno della caldaia, allora, perché ci sono due modi di fare, o la canna fumaria ha un T dove praticamente la condensa poi viene raccordata insieme, certo, a quella della caldaia, o puoi farla anche passare, ma queste sono delle specifiche tecniche della caldaia, farla passare all'interno della caldaia. Quindi l'acqua di condensa passa all'interno dello scambiatore, via dicendo, e poi viene messa in appositi
contenitori,
ma c'è un attrezzo apposta, cioè
una tramoggia.
No, non è una tramoggia, è un contenitore dove praticamente ci sono dei sali apposta per la condensa, per trattare la condensa, ok? Perché la condensa in realtà è acida.
E oggi, per renderla basica. sì, il carbonato, probabilmente.
Diciamo di sì. Appunto, ci sono proprio dei mezzi apposta, dei componenti apposta per poterlo fare. Anche perché oggi, purtroppo, la norma, soprattutto per le caldaiette piccole, non impone ancora. Diciamo che le norme non si sa mai come prenderle, no?
Certo,
ognuno c'ha la sua.
Interpretabile.
Interpretabile. Quindi, diciamo che per le inferiori a 35 kW, quindi quelle domestiche, non c'è ancora una ferrea norma che ti dice una cosa di questo genere. Superiore al 35 kW, allora sì, sicuramente è tutta un'altra cosa e via dicendo. Quindi, perché ho introdotto questa cosa del passaggio dell'acqua all'interno della caldaia? Perché noi dovremmo puntare, il fatto che passa dalla caldaia, deve essere pulita la caldaia.
Chiaro.
Perché ti spiego, gli incombusti che vengono creati all'interno dello scambiatore,
sì,
sono acidi, anche lì, anche
forza.
Ok? A contatto con l'acqua diventa acido al quadrato.
Certo.
È vero che la serpentina è in acciaio, ma tutto è indistruttibile, non può essere.
E lì rientriamo nel discorso della manutenzione.
Perfetto,
perché una buona manutenzione prevede lo smontaggio della caldaia completo?
Perfetto, perché che sia dalla camera aperta alla condensazione di oggi, la pulizia deve essere fatta. Punto.
Marchetta a vostro favore, due punti. La faccio io. Una manutenzione fatta bene, quanto tempo ci si mette a smontare sta caldaia, a pulirla?
L'oretta ci va tutta, eh?
Solo per smontare la caldaia, un'altra ora per mettere i bollini.
No, vabbè, ma aspetta, sì, tu parli della manutenzione, cioè, no, solo per smontare, bisogna fare attenzione, smontare le caldaie di oggi le smonti in 14-15 secondi.
Esatto.
Ok? Però e l'operazione totale,
l'operazione totale,
la pulizia, i prodotti, gli acidi, bla 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 bla.
Perché?
È quello il complesso.
Perché la spirale all'interno, il bruciatore,
assolutamente sì.
Che butta la fiamma, passami il termine, nella spirale dove passa poi la condensa,
certo,
dicendo,
certo.
Il discorso dell'acidità dell'acqua è lì che
è
si
lì,
ferma.
Perché il discorso qual è? Il discorso che gli incombusti si fermano come si fermavano sul tappeto della camera aperta, come si fermano sul basamento di una caldaia a gasolio, si formano sempre verso il basso. Quindi io mi ricordo all'epoca, adesso parlare gas e gasolio è un combustibile,
certo.
Però se la caldaia a gasolio, quando finiva il periodo di riscaldamento, bisognava pulirla immediatamente,
certo.
Perché?
Per evitare le incrostazioni.
Per le incrostazioni che si creavano con l'umidità dell'ambiente, canofumari, via dicendo,
durante
si creavano poi delle...
Delle morchie.
Dei mattoni.
Dei mattoni, sì, di fatto sì, condensa,
ecco.
Cioè, la condensa...
Invece, in questi casi qua, della caldaia a gas, invece è tutt'altra cosa. Quello che era nella camera aperta o camere stagne, noi lo chiamavamo ossido di rame, perché in realtà lo scambiatore primario era in rame, quindi la fiamma batteva sullo scambiatore in rame e ti creava questa polverina micidiale, che io avevo sempre la maschera con doppio filtro quando fai la manutenzione, perché vabbè, le protezioni vanno sempre fatte bene.
I DPI vanno utilizzati. Diffidate di chi non utilizza i DPI.
Sì. Quando
punto.
Dice, ma dove la mascherina? L'ho lasciata sul furgone. No, perché in realtà ogni mascherina di quelli costava parecchio, e i filtri costavano
parecchio.
Poi dopo
10 anni muore di cancro, dice, non c'è più l'installatore, per forza.
E quindi, voilà. Quindi, in realtà oggi non è più così. Quello che c'è all'interno sono dei depositi, dei residui della combustione, che purtroppo a contatto con l'acciaio e a contatto con l'acqua acida della condensa può, in alcuni casi,
bucare
lo scambiatore.
Lo scambiatore. Ed è per quello che vanno tirati via il più possibile.
Diffidate anche da chi vi dice, ah ma no, e mi è successo poche settimane fa, come tempo, che sono andato a vedere un impianto di riscaldamento, impianto solare, compagnia bella, dove mi hanno chiesto, ma lei si occupa anche di manutenzione, perché vedo sul furgone che c'è scritto. Io ho detto, certo. Allora mi spiega perché la caldaia qui vengono a fare la manutenzione, ma mi smontano solo ed esclusivamente il recipiente dell'acqua di condensa, il sifone.
Il sifoncino, sì, sì.
Giulio,
sì,
credimi.
Sì, sì.
Questo, mi sfondano quello, lo puliscono, perché all'interno c'è una pallina, però comunque
certo.
Per smontano quello.
Un po'
sì,
marrento.
In realtà sono lì, si formano i depositi
dell'alluminio,
della lavorazione dell'alluminio, no?
Esatto.
E quindi anche per quello va pulito, anche per quello, perché se si intasa quello, l'acqua non scorre più, si allaga e poi fa
un errore la caldaia.
Quindi, facendo quella cosa lì, mi fa, perché mi hanno smontato solo questa cosa qui e mi fanno solo un'analisi di combustione. 150 euro.
Sì, sì, no, è normale.
Ma scusi, ma la caldaia non la puliscono? Infatti ho chiesto anch'io. Mi scusi, ho svitato due viti, ho tirato fuori il martello, ho svitato quattro semplici dadi da 6. con il bocchettone del gas, tirato fuori il bruciatore, mi fa, io non l'ho mai visto una cosa così. Infatti, la caldaia a condensazione aveva 7 anni.
Mai fatta la manutenzione.
Era piena per metà di incombusti. L'ho pulita, ma non c'era verso di farla venire pulita perché oramai l'acido aveva entrato tutto e era stato completamente intastato.
Quindi, il bruciatore costa più che la caldaia, quindi di fatto ti conviene... Cioè, sperare che non si buchi d'inverno, perché poi guarda caso perché si bucano le caldaie d'inverno?
Indovini, prova un po'.
Per quel motivo lì, per la non manutenzione che viene fatta nella stagione precedente l'attivazione della caldaia.
Questa non vuole essere una marchetta, no. Venite da noi a fare la manutenzione. No,
però
è un'informazione
se vuoi la verità di come diavolo va fatta questa manutenzione, sto diavolo di...
Scambiatore va pulito. Piuttosto è meglio venire incontro al cliente e fate vedere, cioè si fa vedere la buona volontà del dire guardi signora, le faccio uno sconto sulla manutenzione perché l'ho aperto lo scambiatore e dentro non c'è niente. Io lo apro sempre e poi decido. E anche per la signora, oramai tutti i signori, tutti gli utenti, chiamiamoli così, sono curiosi nel vedere queste nuove tecnologie, via dicendo. Quindi, mentre tu sei lì, rischi anche di tirare un cazzotto in bocca.
Io sono tra quelli, perché tengo la luce, perché io voglio vedere in che stato è. Ti parlo della mia, perché io parlo sempre dei miei impianti, certo. Io ce li ho tutti alla fine. Io ho cambiato, non posso dire la marca, ma un'ottima marca, ok? 4-5 anni fa.
Sì.
Abbiamo saltato un anno perché c'era mia suocera.
Vabbè.
L'anno dopo abbiamo fatto la manutenzione. C'era 1 centimetro di strato.
Lo so.
Un anno.
Tu immagina 7.
7 anni non oso immaginare cosa lo diavolo non c'era in quello scambiatore.
Tieni presente che lo vedi subito, cioè lo vediamo noi subito tecnici nel momento in cui facciamo l'analisi di combustione.
Perché, tutto poi va nei fondi che avete testato.
Allora, se non pulivi una caldaia, camera aperta, camera stagna, dove c'era questo, chiamiamolo ossido di rame, il valore delle parti per milione di CO andava alle stelle.
Certo.
Tieni presente che qui in Piemonte è previsto, sono 1000 parti per milione e tu puoi starci dentro. Però 1000 parti per milione è tantissimo, cioè un rapporto a 1 a 1. Io sono sempre stato quello che ho cercato di regolare comunque la fiamma e pulire la caldaia in modo che rimanesse addirittura sotto i 50 parti per milione. 50 parti
20
su...
Volte meno.
20 volte meno.
20 volte meno.
Facendo in quella maniera lì,
e come hai fatto?
La caldaia, beh,
calibravi la caldaia.
Si calibrava la valvola del gas, la pulivi correttamente e via dicendo.
Una manutenzione... Fatto contro i coglioni, tanto ormai è esplicito. Allora, se vogliamo la manutenzione con i contro coglioni va
fatta così.
Basta.
È inutile mettere un'analisi. Guarda, mi ricordo tantissimo tempo fa, dove era venuta fuori sempre qua a Torino, in Piemonte, l'autocertificazione degli impianti.
Te ricordi?
Che facevi l'analisi di combustione. Io mi ricordo che c'erano tantissimi idraulici, che hanno preso la palla al balzo nel quale loro compravano degli analizzatori, che costavano, mi ricordo, i 6 milioni famosi.
Certo.
Andavano in giro a infilare la sonda dentro la canna fumaria, facevano lo scontrino, signora fa 100 euro. E dovevi farlo, perché era un censimento. In realtà era per vedere che cosa il Piemonte rendeva?
Il parco, il parco.
Ma più che il parco è come rendeva il Piemonte, l'inquinamento, l'emissione. Ti ricordi? 20 anni fa, sì. Tutte le sere dicevano che a Torino l'ARPA faceva le analisi dei fumi.
Ed era sempre fuori, 10 volte tanto.
L'hai mai più sentiti?
No.
Ma perché? Perché purtroppo queste cose qui sono andate scemando, perché quel censimento all'epoca è stato molto aiuto, e qui chapeau a chi l'ha inventato, ma non perché c'erano i 7 euro e 7.000 lire che poi sono diventati 10 euro e via dicendo, ma per far sì che la manutenzione venisse fatta nel migliore dei modi.
Cioè perché la gente entrasse nell'ottica di farla sta manutenzione.
Assolutamente sì, perché quando si metteva l'analizzatore nelle caldaie e ti uscivano 4.000 parti per milione, lo strumento incominciava a bip 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 bip.
Lo capiva
chiunque. l'installatore, per l'idraulico all'epoca non sapeva neanche di cosa, quindi cosa faceva? Stampava, si cacciava i 100 euro e spediva.
Cioè, io ho parlato con chi doveva gestire in regione quel database, quei bollini lì, non sono mai serviti a niente. È cambiata la normativa dei libretti, chissà che cosa è successo. Oh ragazzi, quei bollini lì non li ha visti nessuno.
Ma tu sai perché? Te lo spiego io perché.
Dai.
Perché in provincia, a gestire tutti questi bollini, sai in quanti erano? In 2. Detto dal CNE, in una delle tante riunioni, certo, che siamo andati per la stesura dei nuovi libretti.
Numericamente non c'era.
Allora, perché oggi, purtroppo, e qui apriamo un'altra parentesi, il famoso nuovo libretto d'impianto. Questa cosa qui è una cosa ancora più seria, innanzitutto per levare tutti gli idraulici che facevano le cavolate.
Esatto.
Okay?
Perché c'era veramente...
Beh, ma se tu non sei tecnico, è un po' come, vi faccio un esempio, è arrivato quello lì che diceva non potete più cambiarvi l'olio alla propria macchina, te lo ricordi?
Sì, certo.
Eravamo tutti sotto, io compreso, a mettere le mani, ma sì, cosa ci vuole a cambiare? Oggi no, purtroppo oggi non è così. La manutenzione va fatta, l'olio va cambiato. Provate voi a non cambiare l'olio per 7 anni. Non esiste. Non esiste. Quindi
non
oggi...
c'è più l'olio di prima. E per 7 anni le macchine le prendi, cioè, le butti, cioè, le butti molto prima.
Assolutamente sì. Quindi oggi con l'intervento di queste nuove disposizioni date
sacrosante
purtroppo, e anche noi è sacrosanto per noi perché siamo in continuo aggiornamento.
L'ennesimo aggiornamento della tecnologia legata.
Allora fate conto che noi abbiamo cambiato 2 libretti nel giro di 2 anni.
Certo.
E l'ultimo, mi posso assicurare, è una follia pura.
Follia.
Perché purtroppo l'ultimo che arriva a installare una pompa di calore oggi, poi vedremo cos'è, o un condizionatore, o un circuito di aria, di cambio dell'aria...
A valle della macchina già installata, dai.
A parte che non c'è, io se metto un condizionatore, ma non mi occupo di idraulica, faccio l'esempio...
Certo.
E in questa abitazione non c'è un libretto di impianto climatizzazione
generale della casa.
Che climatizzazione non vuol dire aria condizionata, eh?
No.
Vuol dire riscaldamento, ricambio d'aria.
Vuol dire tutto adesso, tutto. È onnicomprensivo.
Onnicomprensivo. Tu ti devi mettere lì, penna alla mano, etichetta, santa pazienza, e incominciare a prendere i dati di tutti i componenti che fanno sì di questa casa.
Ora, marchetta a vostro favore, 2 punti. Chi è oggi che fa sto lavoro qua?
Allora. Purtroppo sono io. Io, ma non io, Valerio Cipolla. Io e la mia categoria.
Esatto.
Che la trovo la
cosa più... Diffidate dalle imitazioni.
Vabbè, al di là di quello. Ma posso dirvi, cioè, una cosa.
Lo capisce chiunque che è un lavoro allucinante.
È un lavoro allucinante anche perché non tutti possiamo avere le competenze di tutto.
Certo.
Io posso essere bravo nell'assistenza della caldaia, posso essere bravo nella manutenzione, posso essere bravo nell'installazione di una caldaia. Non ne so assolutamente niente di condizionamento, non ne so assolutamente niente di solare termico, di pompe di calore, di generatori ad alta efficienza, di geotermico e di tutte quelle 42 pagine di libretto dove vengono scritti tutte quante queste cose.
Un libro. Non si chiama libretto, ma è
libretto,
un
pignami di un librone, ok? Promessi sposi in confronto.
Cioè, siamo lì.
Siamo lì.
Peccato che, qual è la differenza? È che la nuova generazione di manutentori, nuova nel senso quella aggiornata che ha voglia di farsi tutti i corsi di tutte queste macchine, va a sotterrare la vecchia generazione.
Sì.
Quindi i nuovi costi di manutenzione, di installazione e di...
Hanno un perché.
Io lì voglio arrivare. Purtroppo... Oggi dietro a questo libretto fatto in questo modo un motivo c'è. Ed è quello che vi ha appena detto Valerio.
Il motivo c'è, purtroppo non dovete prendervela male voi clienti utenti, ma purtroppo ne abbiamo dovuto pagare molte noi le spese perché con adeguamenti sulle norme, adeguamenti di attrezzatura. Non per ultimo, l'analizzatore ogni anno deve essere ricalibrato.
Certo, con dei costi che mi sembrano non irrisori.
Non ti dico che mi ci vanno quasi 2 caldaie, 2 manutenzioni per ripagarlo. Dici sì, vabbè, ma tu ne manutenzione ne fai tante. Sì, ma non c'ho solo l'analizzatore.
Okay. Il problema è quello.
Il problema è quello.
Se aprissimo il tuo furgoncino qui, è pieno di roba.
Tu fai conto che dovessimo
ogni
fare...
Ogni tipologia di macchine,
ecco,
insomma.
Quindi diciamo adesso... La panoramica del manutentore è molto ampia,
certo.
Perché va dalla manutenzione al condizionamento, come ho già detto, agli impianti solari, e quindi per ogni categoria ci va il loro patentino. Quindi il patentino ha un costo che tu possa mettere un condizionatore, faccio l'esempio di condizionatore,
certo,
perché
certo.
Mi viene più facile, all'anno o 100 condizionatori all'anno, il costo del tuo patentino è sempre questo.
Sempre questo.
Quindi alle volte bisogna
dal numero di macchine che
bravissimo.
Vai a
montare. Purtroppo è una scelta di vita che si vuole fare. Allora, se sono in
è
grado
una scelta di professionalità, passami il termine.
Ci sta.
La differenza la ci farà sta. Ben tra chi vuole essere professionale e dare un servizio,
certo,
chiave in mano,
assolutamente
finito,
sì,
negli
assolutamente
anni alle persone.
Purtroppo oggi nel modo in cui siamo, nel momento di crisi che è relativa secondo me, perché comunque sia, se tu vuoi pulire la tua caldaia, devi affidarla a delle persone che sono competenti, perché se uno prende 150-200 euro non è perché deve riempirsi le tasche, è perché deve sostenere dei costi non indifferenti. Noi abbiamo dei miei colleghi che lo fanno per 50 euro.
Ah, lo so bene. so bene. Infatti io sono incazzato per quello, cioè, io ho fatto il blog apposta, cioè noi speriamo, marchetta a mio favore, due punti. Tutto sto bordello che stiamo dicendo con Valerio, io poi mi scaldo perché mi infervoro. Perché mi infervoro? Perché ci tengo. In questo caso il prodotto fa la differenza. Il prodotto è l'assistenza, e l'assistenza non è uguale a un'altra assistenza.
Assolutamente sì.
Se un'assistenza costa 50 e un'assistenza costa 200, il cliente, poi non è 200.
No, vabbè, ma
ci fa per parlare.
Ma ci arrivi, okay, chiaro, guarda che c'ho dei colleghi che ci arrivano.
È chiaro, se non hai niente di fatto, devi stare lì una giornata per rilevare tutte le etichette delle macchine, ci sta.
Ecco, adesso io questo mi domando, ma perché, non so se è a mio favore o no, però io la vedo così, lavoro a tutti. Perché io devo stare, la signora mia Maria, la classica signora Maria, mi ha chiamato per fare la manutenzione e gli devo fare un censimento della casa.
È una stortura.
Diamo lavoro anche agli altri. Perché il mio amico geometra ingegnere che ha studiato, che ha preso la laurea per fare classificazioni energetiche, oggi mi dice: Valerio, ho bisogno di te perché se non ci sei tu io non posso fare niente.
Lo so.
Perché è giustificato il costo? E purtroppo è così, perché il tempo è denaro, ok?
Ma non, non è solo quel tempo, è poi tutta la compilazione, tutta la rottura di palla.
Allora,
tieni
presente che ieri si faceva con quel foglio da 7.000 lire all'epoca e mandavi il censimento. Poi è cambiato libretto, è cambiato nostro. Oggi siamo arrivati ai tablet. Certo, dove il cliente ha una password, ti giuro, il cliente ha una password, quindi ha un libretto elettronico.
Ci mancherebbe ancora, siamo nel 2015, si spera.
Sì, io e te siamo nel 2015, che abbiamo 30-40 anni.
La maggior parte non sa neanche che cos'è.
Benissimo, io come faccio la signora Maria, che purtroppo ha 80 anni, ma adesso non è per 80 anni, ma già anche solo mio padre che ne ha 70 e fischia, a dargli un libretto elettronico. Va bene, mio papà, fortunatamente, grazie al cielo, lavora su computer, smanetta su computer. La vecchietta che non ha il computer, cosa gli fai?
Perché quindi, così gli devi rilasciare. Username e password con tutto.
Lascia perdere, cosa gli devo lasciare?
Con
perché
tutte, con tutte
sono
le
sincero. Online. Dopo un anno di upgrade, di fermatevi tutti, abbiamo sbagliato il libretto,
sì,
via dicendo.
Perché poi c'è stata la seconda edizione del libretto, giustamente la prima non andava bene.
Il problema qual è? Che noi, manutentori, che ci teniamo al nostro cliente, abbiamo fatto i libretti personalizzati, scatoloni.
Tempo un mese,
adesso ci attengo il cammino. Spese, di cose che devo rifare tutto.
Perché ognuno di voi, per forza di cose, per vivere deve avere qualche decina, se non centinaia di clienti, o sbaglio?
Sì.
Cioè, questo problema moltiplicato 100, 200, cioè, insomma, ci passi l'anno. Per forza poi avete i picchi. I picchi non vi si trova e dobbiamo fare un podcast in macchina tra un cantiere e l'altro, ma per forza di cose.
Per forza di cose, perché non puoi fare... la gestione oggi purtroppo è fatta così. Io faccio il manutentore, ma alle volte mi scontro con i clienti. Signora, purtroppo è così, ci metti un'ora a pulire la caldaia e ci metti 40 minuti a compilare la documentazione, perché poi non è solo il libretto, c'è anche l'allegato,
certo,
dove dici certo. questo c'è, signora questo ce l'ha, questo non ce l'ha. Il problema è che tutta questa cosa qua va in provincia, non più con i due elementi che guardavano i bollini.
E poi tra l'altro informatizzata, quindi viene fuori.
Stavolta viene fuori. Il problema è che dici non facciamolo, facciamolo di sottobanco, perché purtroppo no.
O lo fai.
Se non lo fai, affari tuoi, se lo fai, tieniti aggiornato e via dicendo. Quindi, la tempistica...
Possiamo dividere due cose? Allora, un conto è la manutenzione effettiva che va fatta, punto.
Certo.
E un conto è la compilazione del libretto totale, punto.
Sì.
Ok?
Però una è legata all'altra.
Una è legata all'altra se devi ufficializzare le cose.
Assolutamente
sì. Perfetto.
Assolutamente.
Quindi, il tutto ha un costo in tempo, il tempo è denaro, e viene fuori il costo di manutenzione annuale. Punto.
Anche qui c'è una discordia su questa cosa qua, che la gente dice ma non si riesce a capire, io perché devo farla tutti gli anni con le caldaie nuove, lo Stato diceva ogni 4 anni, perché voi mi suonate il campanello tutti gli anni e via dicendo. Allora, questa tempistica in realtà è data oggi dal manutentore. Non lo so, che mi guardi male, perché è stata cambiata la cosa, è il manutentore che decide. Lo so, è assurdo, non mi guardare con quella faccia.
Cioè, questa non la sapevo.
Ecco, e questa è una cosa. Se tu, io ti faccio vedere un allegato, no, non ce l'ho, sì, ce l'ho dietro, ma ti faccio vedere un allegato, ma c'è scritto una voce dove dice manutenzione consigliata.
Manutenzione consigliata.
Allora, la manutenzione è prevista dal DPR, via dicendo, una volta all'anno. L'analisi combustione una volta ogni due, ok? Bollini e cose varie ogni 4, ma a secondo di comunque delle tipologie di caldaie e compagnia bella. Noi stiamo parlando sempre di caldaie domestiche, quindi sotto i 35 kg.
Sì, poi okay? Oltre i 35 kg faremo un po' di cosa apposta. Questo è residenziale.
Residenziale, punto. Quindi, perché si diceva, la manutenzione viene fatta ogni 4 anni? Va bene, signora, dove ci sta sta scritto? Ah, l'ha detto lo Stato. È vero, sono usciti fuori, la Camera di Commercio gli è andata contro, perché proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, tu prova a non aprire una caldaia per 4 anni.
La butti via.
Butti via. Oggi, pensa a maggior ragione quando era GPL. Ancora peggio. Quindi, i tempi di manutenzione, oggi, li dà il manutentore. Cosa vuol dire? Vuol dire che ieri i tempi di manutenzione li dava il costruttore. Cioè, c'era la leggenda che si diceva la pulizia ogni anno e l'analisi fumi ogni 2. Ok? Però tutti gli anni dovevi pulirla. O a discrezione del costruttore della caldaia. Tu sfogliavi il libretto e sul libretto c'era scritto...
Un po' come in auto.
C'è scritto la manutenzione, tu devi farla ogni 2 anni. Benissimo, prendiamo atto, qui c'è scritto. Quindi carta canta, se succede qualcosa nei 2 anni, rivolgiti al produttore che ti ha detto di pulire tutti gli anni. Io ti consiglio come manutentore, visto l'ambiente, visto la sporcizia, visto quello, quello, quell'altro, di farla tutti gli anni. Quindi ogni anno 3.000 clienti. Ogni anno 3.000 clienti e poi sempre di più quel caldaio e via dicendo.
Tu quanti clienti hai? Diamo un numero.
Non lo so, comunque tanti.
Stamattina qua vai avanti tutto l'inverno.
Non è che vai avanti tutto l'inverno, perché teniamo presente una cosa: se sei bravo, tra virgolette, magari bravo non sono, per carità, però io ho sempre consigliato ai miei clienti, anche quando ero dipendente, di programmarli durante l'anno. Perché una volta si faceva quando gli impianti si spegnevano, quindi ad aprile chiudevi l'interruttore e incominciavi le pulizie, quello puoi farli nei condomini, ma all'utente che era ancora la mentalità che prima dell'accensione del riscaldamento diamo una pulita alla caldaia, con le caldaie istantanee che facevano l'acqua calda sanitaria, la caldaia era accesa tutto l'anno.
Certo, non c'era mai uno spegnimento.
Fortunatamente siamo riusciti a portare i clienti dalla nostra parte, dire signora che io la pulisco il 31 di dicembre o il 1 di gennaio, non cambia assolutamente niente per lo Stato, ok? Perché un anno sì, un anno no e via dicendo. Però se noi riusciamo a tutti i nostri clienti a distribuirli nei 365 sì, giorni nell'anno, riesci a fare un servizio, quindi tutto l'anno lavori, non sei oberato di lavoro.
Facendo
momenti...
manutenzione di livello come voi fate,
ovvio,
come
fai conto che ogni giorno al massimo puoi farne 4.
E per forza.
2 la mattina, oggi poi con questi libretti lasciamo perdere.
Ben che ti vada,
Ben che ti vada, che vada tutto bene.
Perché se trovi veramente la sporcizia, stai lì mezza giornata.
A parte quello, quindi diffidiamo di nuovo, da chi ne fa X al giorno. Okay?
C'è gente che ne fa 10-15 al giorno.
Vabbè, lasciamo, ben per loro. 10,
allora, marchetta a tuo favore, 2 punti. Come si fa a definire un buon manutentore da un pessimo manutentore? Gli si fa una domanda semplice.
Quanto ci metti a pulire?
Perché al telefono gliela fai. Buongiorno, sono Pippo Pluto Paperino, ho bisogno di fare la manutenzione alla caldaia. Senta, ho bisogno di andare a lavorare. Quanto ci mette? Se ti risponde, ma no, quarto d'ora facciamo tutto, perfetto, metti giù e non fissi l'appuntamento. Basta, finito.
Vabbè.
O sono troppo diretto?
No, ma assolutamente gli dice la verità.
È così.
Il problema è che si può essere in due... E dove uno compila i documenti e l'altro pulisce la caldaia.
Sì, ma sempre comunque mezz'ora, un'ora... che d'ora ci metti. Perché ora che vai o che torni, insomma, non ne puoi fare 10 in un giorno. C'è gente che mette la sonda e fa, e appunto.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Finito.
E quindi, se tu ti programmi il lavoro, ne hai per tutto l'anno.
Per tutto l'anno. Assolutamente. Quindi, una persona organizzata, come io ti conosco, che fa questo di mestiere professionale,
di professione e professionale.
Di professione con professionalità.
Perfetto. Ci sono riuscito. Ancora.
Ok. È impegnato tutto l'anno e non ha i picchi per lo spegnimento e per l'accensione.
Ti dico i picchi dell'accensione sì, perché il 15 di ottobre sembra da calendario, tutti non aspettano
come
altro che è come Natale, non tutti aspettano il 15 di ottobre. Poi magari il 15 di ottobre come gli anni passati,
sì,
oramai
sì,
non ci sono più l'inverno,
25 gradi,
lì non si accende la caldaia. Sì, vabbè, signora.
Va in climatica quella, neanche se bestemmi in turco, voglio dire.
E quindi sì, nel mese di ottobre è impensabile poter andare via, fare un weekend con la famiglia.
Sì, è un periodo di picco, ma non perché le macchine non vadano, perché i clienti
Ma sai quelle che chiamano? Indovina un po', quelli che chiamano, quelli che non fanno la manutenzione. Perché immancabilmente...
Perché se la manutenzione la fai, la macchina funziona. Se tagliando la macchina tu glielo fai, l'automobile, sempre facendo il paragone.
Certo.
Se la manutenzione tu la fai costante, non è mai il problema della macchina. Mai.
Infatti.
Perché se hai un problema viene fuori quando fai la manutenzione.
Io quando faccio le manutenzioni, anche se è il 15 di agosto no, ma per far capire, neanche nel mese di agosto, che comunque alle volte, tranne le 2 settimane di ponte che tutti li fanno, quindi certo. Io accendo anche i termosifoni. molti ho sentito dire, ma non ha potuto fare la prova di combustione, e questo è vero, perché non è riuscito a accendere la caldaia. Perché tutti i cronotermostati hanno l'estate inverno, quindi tu lo metti sull'estate e abbassi la temperatura e il contatto si chiude. Certo. Se non vuoi smenarti così, se sei un bravo tecnico mentre la caldaia è aperta, fai un ponte sul termostato ambiente e la caldaia ti parte, indipendentemente che c'è una climatica, dice, tu fai un ponte e la caldaia parte.
Ennesima marchetta a tuo favore, due punti. Si può fare la manutenzione alla caldaia anche ad agosto. Bisogna solo essere un tecnico con i controcoglioni, ok? Quindi diffidate di chi dice, ah, non posso venire perché non posso fare quello che ha appena detto Valerio. Perfetto.
La domanda poi nasce spontanea dal cliente, scusi, ma allora l'analisi di combustione quando me la fa?
Perfetto. E quando fa? Torna la seconda volta? No, di fatto non te la fa.
Non te la fa pagare, ma non te la fa.
Te la fa pagare, non te la fa. Quindi non sappiamo cosa buttiamo poi in atmosfera, parlando poi anche di aspetto ecologico.
Assolutamente, okay. Sì.
Quindi abbiamo una macchina che è incrostata, che è la cosa più grave, perché poi se scoppiano i bruciatori o succedono casini, è colpa del manutentore. Ma se il manutentore non firma, non timbra, vi dicendo, la colpa è sempre penale del padrone, sì, di casa. Ricordiamola questa, perché
purtroppo è sempre
troppo
così.
Spesso ce ne dimentichiamo. Purtroppo, se il manutentore non esiste, succede qualcosa a quella caldaia che non è manutenuta, l'assicurazione non paga. Ero da un cliente l'altra sera che è incazzato nero perché biletta schiera del 2000, 15 anni, esatto, morirei, non ci sono. Le caldaie non sono a norma, non c'è la messa a terra, le caldaie non sono a norma, mancano gli scaricatori, succede qualche cosa, l'assicurazione loro la pagano, ma sanno già che succede qualcosa, non viene rimborsato e vai in penale, perché tu sapevi, non si mettono d'accordo in sette.
E questo è ancora peggio, perché io lo vedo, molte persone si cambiano lo smartphone 5-6 volte l'anno.
Lo stavo dicendo io, ma l'hai tolto di bocca.
Si cambiano,
allora, una manutenzione fatta bene all'anno equivale un ottavo di uno smartphone di nuova generazione. Punto.
Però preferiamo avere lo smartphone ultima generazione
piuttosto che un'ottima combustione in caldaia che non vede nessuno, ovviamente. Dai.
E poi ci incazziamo perché, scusatemi il termine, e poi ci incazziamo perché la caldaia non funziona. Scusami.
La vai a aprire, e sono 7 anni che non la guardi. Lo dico per me, perché io per primo ho fatto la sciocchezza di non fare la manutenzione per un anno. Quando ho visto quel bruciatore, perché ho voluto esserci, allucinante. Un anno. Tu pensa cosa succede a una caldaia dopo 5, 6, 7 anni. Davvero è una roba da non credere.
Ma ascolta, possiamo fare una cosa, visto che questo è un modo per far conoscere alle persone, certo, dicendo, io ti riempio di foto
di bruciatori.
Io ti posso riempire di foto di tutte le cose che vedo in giro, le pubblichiamo.
Nessun problema.
Dove prendo io il materiale per fare gli impianti?
In grossista.
E c'è una bacheca che noi le chiamiamo, ma se non sbaglio c'è anche una rivista, si chiamano le idrobestialità.
Wow, per carità di Dio.
Ci sarebbe da riempire il poster solo di foto. Quella è una promessa.
Facciamo un post al video, mica problema, lo mettiamo su.
Vi faccio vedere cosa c'è in giro.
Tanto per capire che cosa c'è dentro le caldaie, perché fuori magari sono pulitissime, bellissime, dentro piene di cracia. Da 2 anni. Magari è nuova, ma ha solo 2 anni. Ma se è bucata, è bucata.
Vi rendo partecipi delle mie giornate.
Girale pure, facciamo un video su YouTube.
Perfetto.
Colgo la palla al balzo per ricordare come trovarci. Marchetta a mio favore, 2 punti.
Che si sta sbattendo. È 6 mesi che rompe l'anima.
Allora, come trovarci? Il mio blog personale, fulvioroda.com. Il podcast è su energycafeina.com. Energy con la Y, perché gli italiani non sanno l'italiano, perché gli italiani non sanno l'inglese.
Però di caffeina ci vanno.
Però di caffeina ci vanno. Abbiamo 600 torrefazioni in Italia, questo non serve a niente, ma il tutto punta sul canale iTunes e Podomatic, che sono i canali podcast, che si chiamano sempre Energy Caffeina, sempre Energy con la Y. Quindi fulvioroda.com, energycaffeina.com e Energy Caffeina è il canale dove trovare questo audio. Valerio, si è fatta una certa.
Dobbiamo andare a pulire qualche caldaia.
perché nel frattempo, insomma, il tempo passa. Purtroppo parleremo di solare termico in un altro podcast a breve. Okay. Questo lo dedichiamo, davvero, lo chiudiamo qui, dedicato alle caldaie e alla relativa manutenzione.
Certo.
Solo le caldaie a metano, perché poi ne faremo uno per le caldaie a pelle.
Altra bella.
E lì le
foto. Ci divertiamo.
E lì ci divertiamo.
E lì ci divertiamo. Anche perché il gasolio oramai non c'è quasi più. Ci sono comunque delle situazioni ancora a gasolio, per carità. Però oggi quello che va maggiormente è sicuramente il pellet.
Certo. E lì se ne può dire.
E lì se ne può dire. Non come le caldaie, perché il pellet diciamo che è entrato da poco. Quindi. Però sta
non
già.
Non c'è lo storico di camini.
Non c'è lo storico di camini o caldaie, dir si voglia. Quindi. Bene, disponibilissimo.
Facciamo che settorializzare i podcast così.
Assolutamente sì.
Il solare termico, manutenzione del solare termico, molto importante, la dobbiamo fare per forza. Anche
eh sì, quella, perché il libretto ce lo chiede.
Il libretto ce lo chiede.
Possiamo fare
e facciamo poi anche la manutenzione dei clima.
Sì.
Non siamo in stagione, però, e se, diciamo così, filo conduttore, teniamo il libretto in pianto e andiamo a vedere
sì.
quali sono le varie manutenzioni
da fare. Certo.
Sempre su residenziale, poi parleremo del discorso condominiale.
Sì. Quello è molto più complicato, però
al primo passo, perché comunque
sicuramente vabbè, in questo podcast è aperto ovviamente a tutti, quindi tutti possono andare a cliccarci sopra.
Certo.
Sicuramente l'utente inferiore, un utente residenziale, chiamiamolo così,
sotto i 35 kW,
perché non credo che un termotecnico o un amministratore si possa prendere questa briga di dire ma vediamo cosa però ci spera.
Non si può mai dire,
non si
perché
può mai dire.
Attenzione, i podcast vengono, e lo vedo dal monitoraggio che
certo.
faccio, vengono cliccati dal pubblico più disparato. Uno può anche non avere la caldaia in casa perché abita in condominio, ma vuole conoscere come diavolo funziona.
Allora ok, perfetto,
funziona così.
No, no.
Okay. Quindi noi queste cose le diciamo, adesso siamo molto seri. Noi queste cose le diciamo per far cultura gratuita, perché
certo.
il podcast è assolutamente gratuito.
Certo.
Energy Caffeina, ve lo ricordo, è l'unica piattaforma multimediale web
certo.
gratuita, totalmente gratuita, di cultura e informazione sull'energia alternativa. Oggi abbiamo parlato di caldaie, non è alternativa,
no, ma
il discorso energetico vale anche per le caldaie.
Assolutamente sì. Tieni presente che comunque, oltre agli altri miei colleghi che fanno parte di questo podcast, ognuno di noi comunque ha dei rami all'interno dove ci sono ingegneri, geometri,
certo.
e quindi ognuno. Anche a livello di normative, soprattutto noi manutentori, siamo in stretto contatto con chi
scrive
progettisti,
certo,
ma più che altro quello, chi, io ne ho uno che è una cima e uno che si siede alla tavola rotonda, per le norme, quindi il più delle volte tu gli mandi una mail anche in piena serata, lui ti risponde alle 2 di mattina, tu alle 2:30, però lui ti batte ancora, lui alle 2 di mattina ti risponde e dire guarda che la norma di riferimento è questa, tu te la vai ad aprire. E
marchetta a mio favore, 2 punti, ma non importa nulla, io lo dico e lo ridico, questi tipi di interventi sul web non li trovate.
No, assolutamente
no. Il motivo è più che chiaro, no? L'abbiamo detto, anche perché
sì.
la tua categoria più che altro scompare e fa delle cose che non si possono dire.
Sui blog compare come aggiustarti il telefonino, come pulirti la, se
esatto.
vuoi anche la caldaia, ma più di tanto non ti dicono. A cuore aperto, sinceramente, a illustrare quello che succede al giorno d'oggi in campo, se non ne parli così non lo scoprirai mai.
Le foto tu mandamele e le vedrai dopo sì. un giorno online, perché sono non ho fatto la foto al mio bruciatore, ma potevo farla. È spaventoso, era nero.
No, vai tranquillo, te ne posso fare quante ne vuoi.
Penso che sia tonnellate. Quindi ragazzi, andatevi a vedere podcast oppure su YouTube, non importa. Ne faremo un video in cui commenteremo quelle immagini, magari ci mettiamo davanti un computer e le raccontiamo. Questa
certo.
è una cosa da fare.
Sì, non sarebbe male.
Questo podcast è solo audio, quindi i canali l'abbiamo detti. Siamo su tutti i social. Ci trovate come volete, se volete parlare con Valerio basta che fate una mail o un commento dicendo io voglio essere contattato qui, c'è sempre la live chat in basso a destra su Energy Caffeina, su tutti i nostri blog,
certo.
quindi se noi siamo online vi rispondiamo in tempo reale a una domanda, risposta immediata. Questo è il servizio che noi diamo, ripeto, gratuito. Marchetta a mio favore, punto.
Punto. Non utilizzate però Facebook e quelle per prenotare gli appuntamenti, perché sennò...
Allora, la pagina Facebook non va utilizzata.
No, ecco.
La pagina anche... Facebook va solo utilizzata per canalizzare
ecco.
la richiesta
WhatsApp.
Sul blog. Basta.
Okay.
I cellulari ci sono di tutti,
infatti,
le foto ci sono di tutti,
nessun
il curriculum
problema.
C'è di tutto, tanto... la squadra è ben delineata.
Il telefono è sempre
tecnici,
acceso.
Il telefono è sempre acceso, la live chat è sempre accesa.
Assolutamente sì.
2 o 3 ore di notte posso anche dormire.
Solo 2 o 3 però.
Solo 2 o 3. È un lavoro pazzesco di messa online di questi video, di questi audio, però ne vale sicuramente la pena. Il feedback che stiamo avendo è assolutamente eccitante. Io sono molto, molto carico.
Sì.
Poi io mi arrabbio perché a queste cose ci tengo.
È come io ci tengo al mio lavoro e quando vedo certe cose mi imbestialisco e penso che siamo sulla stessa linea d'onda per queste cose qua.
Marchetta finale in tutte e due. Allora, queste cose non ve le dice nessuno, se noi ve le diciamo non è per farci belli, ma per andare a fare veramente la cultura che serve e che oggi non vediamo. Punto.
Punto.
Basta. Okay. Valerio?
Fulvio?
Cipollino? È ora di andare. Rod. Ci chiamano?
Ci chiamano.
Ci bussano al vetro della macchina?
No, ma più che altro per andare via, perché stanno vetri appannati, se abbiamo, lasciamo perdere cosa, ma comunque va bene. Dai, si fa anche per...
Descrivia. Allora, è passato uno e ci ha guardato, ma questi che cosa fanno? Perché siamo in macchina da un'ora e mezza, ci sono i vetri che sono appannatissimi, adesso andiamo.
C'è una signora che sta arrivando, forse è meglio scendere, perché non vorrei mai fare una cosa del genere.
Valerio,
okay.
Grazie.
Grazie Fulvio, grazie a tutti.
Al prossimo.
Al prossimo, sicuramente.
Questo era solo il primo.
Grazie.
Spero che questo caffè vi sia piaciuto. Grazie e alla prossima. Sigla.